Questo mese di maggio 2024 se ne va portandosi dietro una serie di eventi e di personaggi a dir poco curiosi e comunque completamente diversi fra loro. Per questa nostra prima puntata di Dentro lo Sport partiamo dal calcio, ovviamente, lo sport principe non solo in Italia, ma che qui da noi ha un debito certificato di circa 5 miliardi di euro. E nonostante ciò, le squadre continuano a comportarsi come se nulla fosse, ma sono costrette a subire, come tutte le cronache ormai riportano in questi giorni, anche la potenza finanziaria di altri paesi. L'Inter su tutte, per esempio, che per ordine del governo vede il fondo di investimenti dover passare dai cinesi agli americani. E poi naturalmente gli arbitri ci fanno sempre più avanti, e dopo aver avuto un mondiale fatto disputare a Natale, pensano di acquistare giocatori in Italia come il milanista Leao, per il quale pagherebbero solo di clausola da superare 180 milioni di euro. È francamente un calcio in difficoltà che alla fine di questo mese di maggio, come dicevamo, offre soltanto il grande successo internazionale dell'Atalanta, una provinciale di lusso, come si diceva molti anni fa, capace di vincere quella che è stata la Coppa UEFA e quindi il secondo evento internazionale per club. Fa piacere però soprattutto la rinuncia di Gasperini a passare dall'Atalanta al Napoli, dove il regista De Laurentiis pensa a curare i propri interessi comandando a destra e a sinistra e tenendo in piedi due società, come sappiamo, la casa madre che è il Napoli e la filiale che il Bari è appena salvatosi dalla retrocessione in Serie C. E anche qui c'è da sottolineare la curiosità reattiva di una città che si sente un po' tradita dalle aspettative, Bari appunto, e che pensa di non fare neanche un abbonamento per la prossima stagione, fin quando la famiglia De Laurentiis non chiarirà i propri comportamenti e le proprie aspettative per l'immediato futuro. Ma il calcio non dice soltanto questo. Dice anche che bisogna guardare alle prospettive future, al rifacimento degli stadi, prima di puntare a chiedere campionati europei o eventuali mondiali senza che gli stadi siano adeguati. Gli unici in Europa che non abbiano nel loro interno anche negozi, bar, ristoranti e quant'altro per trattenere il pubblico anche nei giorni non dedicati alle partite. E passiamo a un altro sport, automobilismo. Il mese di maggio ci regala il successo della Ferrari, che è riuscita a vincere un gran premio perché il suo corridore numero uno, Charles Leclerc, correva in casa, essendo proprio del Principato di Monaco. Ma si aspetta che la squadra migliori nel suo staff tecnico, soprattutto ai box, e che soprattutto ci sia una costanza di rendimento da parte della prima macchina col primo pilota e non come è successo frequentemente che sia la macchina numero 2 col secondo pilota Carlos Sainz a essere in testa al termine di ciascun Gran Premio. Una scuderia di grandi tradizioni storiche che però non riesce più a tornare ai successi di un tempo e anche questo bisognerà andarlo a vedere nel corso dei prossimi Gran Premi in modo tale che anche le rosse di Maranello tornino a vincere, come avviene per lo sport italiano in altri campi. E passiamo al ciclismo, sul quale ci sono note liete e meno liete, con presenze non sempre appartenenti al mondo delle due ruote. È terminato con maggio, come sempre ogni anno da 107 anni, il Giro d'Italia. Ma a parte il successo straordinario dello sloveno Tadej Pogačar, c'è da sottolineare come la folla sia tornata sulle strade del Giro, nonostante il maltempo, il più forte di questi ultimi anni, che sta facendo pensare a RCS di chiedere uno spostamento della data a settembre per cercare di evitare le turbative del meteo che ha rovinato veramente parecchie tappe e ha creato anche pericoli alla carovana lungo le strade allagate. Pogačar ha vinto, a differenza di altri campioni capaci di portare la maglia dal primo all'ultimo giorno, senza un attimo di tregua, senza neanche una giornata di crisi. E questo ci lascia un po' perplessi, perché a dire la verità i campioni del passato, da Merckx a Indurain, hanno sempre avuto qualche giornata storta in cui sono rimasti a guardare avversari che quel giorno andavano più forte di loro. E invece per lo sloveno mai una giornata di crisi, mai un momento di difficoltà. E questo fa parte del ciclismo moderno, dove la preparazione atletica è diventata superiore a ogni nostra immaginazione e dove le biciclette sono di una tecnologia esasperata, fino alla vernice con cui vengono dipinte, che è la stessa degli aerei supersonici per poter battere la contrarietà del vento e dell'atmosfera. Ma c'è anche un aspetto che ci è piaciuto poco e che fa parte della politica quotidiana che vediamo e leggiamo ogni giorno. All'ultima tappa, quella romana, sulle strade dei Fori Imperiali, dell'Altare della Patria, eccetera, era presente la signora Presidentessa del Consiglio dei Ministri, che ha trovato il tempo nel suo continuo presidenzialismo, oltre che presenzialismo, di andare la mattina in Piazza San Pietro e poi di recarsi il pomeriggio a vedere il passaggio del Giro. È rimasto entusiasta, ha detto che il ciclismo e il Giro meritano ancora miglior sorte con tutta quella presenza di pubblico, i colori, la bravura, la bellezza della carovana che corre per le strade di Roma. Ma dobbiamo anche ricordarci che questo governo, il 30 giugno prossimo, che ormai sta arrivando, ha creato una legge che mette in difficoltà, per non dire in grandi crisi, tutte le società dilettantistiche italiane, che sono migliaia e migliaia, le cosiddette ASD, associazioni sportive dilettantistiche, alle quali è stato imposto di rifare lo statuto e sono state agganciate agli uffici delle imposte dirette perché vengano controllati i loro bilanci e soprattutto le loro entrate, come se fossero degli approfittatori di giornata e facessero corsi, manifestazioni varie, più che altro per approfittare, non per lanciare atleti e dare manifestazioni dilettantistiche, non professionistiche, alle località in cui esse si svolgono. Allora, prima di poter dare elogi sul ciclismo, la Presidentessa del Consiglio dei Ministri pensasse a quello che è stato combinato a danno del mondo sportivo intero. E non vorremmo che al termine delle Olimpiadi, dalle quali gli azzurri torneranno con molte medaglie, come già ben immaginiamo, qualcuno ci faccia avanti dicendo che abbiamo fatto questo per lo sport e ne siamo orgogliosi, perché quei ragazzi, quelle società, l'avranno fatto da soli e addirittura pagando le tasse 22% ogni volta su ogni movimento che fanno e su ogni attività che svolgono. E questo francamente è inconcepibile. E per questa volta dunque ci fermiamo qui e diamo appuntamento alla prossima settimana.